ma entriamo proprio nel vivo dei temi economici, lo facciamo con il magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Ben trovato, rettore.
Buongiorno Moretti, eccoci qui.
Eccoci, allora rettore, inizierei dalla questione del caro bollette che abbiamo trattato anche prima con Angelo Bonelli dei Verdi, perché come sappiamo ieri c'è stata una riunione a Palazzo Chigi tra il Premier Draghi, i ministri Franco, Giorgetti e Cingolani. Nel Consiglio dei Ministri di oggi il governo dovrebbe varare un intervento per calmierare i prezzi delle bollette, circa 1,5 miliardi di euro dovrebbe essere recuperato ricorrendo ai proventi delle aste di CO2, mentre 2,5 miliardi dalla cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema, quindi in totale 4 miliardi senza fare scostamenti di deficit. Però possiamo dire al momento, rettore, delle misure tampone in attesa di quelle più strutturali che erano state annunciate, no?
Sono delle misure che, come ha detto lei, tamponano l'emergenza, ma insufficienti. È inutile girarci intorno. Il governo deve intervenire e dovrà intervenire costantemente per supportare le famiglie e le imprese, perché le famiglie e le imprese cominceranno a avvertire nei fatti l'entità dello sforzo che dovranno compiere quando riceveranno le bollette a partire da gennaio. Perché, attenzione, se ne è parlato molto di questo tema, ma forse tardivamente si comincia a correre ai ripari nel vero senso della parola. Sì, a questa mia affermazione si potrebbe rispondere dicendo che in realtà gli stanziamenti per il caro bollette sono cominciati alcuni mesi fa, ma con scarso impeto. Perché è vero che abbiamo stanziato circa 8 miliardi, adesso la cifra esatta bisognerebbe ricontrollarla, di cui 3,8 nell'ultima legge di bilancio. Però è altrettanto vero che ciò che si prospetta all'orizzonte, soprattutto per il gas, che è la commodity, per dirlo con termini anglosassoni, la risorsa energetica, la materia prima che ha subito il maggiore scostamento di prezzo dal 2019, è cresciuta più del 400%, quindi voglio dire, una cosa inimmaginabile che ha colto di sorpresa tutti, studiosi, economisti, studiosi dell'energia, ma che mette in serio pericolo la ripresa che il sistema Italia comunque stava avendo, anche se i cittadini l'hanno poco avvertita, ma negli indici macroeconomici, come abbiamo spesso detto, la ripresa c'è stata e potrebbe ancora esserci. Questo è un grave pericolo. Cosa si può fare? Intervenire, tamponare, ma tamponare significa dare quelle risorse che non dico siano in grado di sterilizzare gli aumenti, ma che li ridimensionino in modo assolutamente significativo. Perché se così non si fa, abbiamo da un lato le piccole e medie imprese che già sono in crisi solo al pensiero dei maggiori costi. Si stima che i costi rispetto al 2019 erano intorno agli 8 miliardi, passeranno a 37 miliardi. È vero, sono stime, ma ci dicono qual è l'entità del problema. E non possiamo permetterci il lusso di frenare l'attività delle piccole e medie imprese. E poi non possiamo mettere a rischio la sopravvivenza di coloro che non hanno mezzi per affrontare questi rincari. Noi abbiamo circa 5,6 milioni di persone in povertà assoluta, 2 milioni di famiglie. E come fanno? Ma anche altri che magari stanno un po' meglio. E come faranno? Quindi lo Stato deve intervenire. Inutile nascondersi dietro termini tecnici o dietro la moda comune: debito pubblico aumenta, come facciamo? Non ci sono alternative. Non si possono far... non si può compromettere la sopravvivenza di famiglie e imprese, quindi se c'è da fare debito si deve fare, se c'è da fare scostamenti di bilancio si debbono fare, senza se e senza ma, perché come alternativa c'è questa che è una cosa terrificante. Allora diciamolo nei giusti termini, la situazione è questa, anche perché è vero che da una parte si devono attuare tutti quei meccanismi di decarbonizzazione, di sfruttamento di risorse alternative, ma tutti questi discorsi e il fatto di contemperare l'esigenza di abbandonare le risorse energetiche classiche, per la transizione ecologica e passare alla transizione ecologica sono discorsi bellissimi, ma ci vuole del tempo per farli, cioè sono ragionamenti di medio-lungo periodo. E quindi nel breve bisogna aiutare chi è in difficoltà, ripeto, senza se e senza ma, è compito del governo e dello Stato far fronte a questa emergenza.
Elettori, a proposito dell'inflazione, registriamo le parole della Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che torna ad assicurare che i prezzi si stabilizzeranno per poi scendere dal 2022 e la Lagarde poi esclude un cambiamento della politica monetaria nel breve termine dinanzi all'inflazione nella zona euro attesa al 3,2% appunto nell'anno in corso.
Sì, la Lagarde continua a rimanere un po' ancorata alle dichiarazioni iniziali. Credo che nella vita bisogna avere anche la forza di dire le previsioni forse non erano così corrette. Cosa che ha fatto Powell e la Fed, che Powell e la Fed che sono stati i primi a dire che l'inflazione sarebbe stata temporanea, in realtà poi dopo qualche mese hanno cominciato a dire che l'inflazione così temporanea non è. La Lagarde continua a dire, se ho capito bene l'anno che lei ha riportato, sì, continua a dire in base a quest'ultima dichiarazione che entro il 2022, già siamo nel 2022,
esatto,
e l'inflazione continua a galoppare, 3,9% in Italia, 5% la media europea, 7% negli Stati Uniti. Il prossimo dato dell'inflazione in Italia sarà sicuramente superiore, ma potrebbe essere superiore di un'entità notevole, potremmo arrivare, oltrepassare abbondantemente il 4%, e quindi la prospettiva a brevissimo è una prospettiva di inflazione che non si sta frenando. Oltre a questo, mentre negli Stati Uniti Powell ha fatto capire chiaramente che nel 2022 si realizzeranno 3-4 aumenti di tassi, la Lagarde e BCE rimangono fermi sul fatto che nel 2022 non ci saranno gli alzi dei tassi, e io, come già ho affermato spesso ormai da un po' di tempo, dico che ciò non sarà possibile. Se la Fed comincerà a marzo con il rialzo dei tassi, qualche indicazione l'avremo la prossima settimana con la riunione di gennaio, ma probabilmente la Fed non rialzerà i tassi la prossima settimana, comincerà a marzo. Se comincerà con il rialzo dei tassi a marzo, la BCE dovrà uniformarsi. Non è che l'Europa abbia la forza di essere autonoma nelle decisioni. La storia ci insegna, la storia degli ultimi anni, che BCE ed Europa hanno sempre deciso sulla scia di ciò che si è fatto negli Stati Uniti. E certamente non cambierà questa volta l'andamento degli eventi. Per cui io credo, l'inflazione ancora è preoccupante e tende a crescere. È lontano, cioè non è immediato, non credo si riuscirà nel 2022 il ritorno all'inflazione intorno al 2%. Prima si diceva che nel 2022 ci sarebbe riusciti. A questo punto anche in Europa non si dice più questo, perché francamente la vedo molto dura. E il rialzo dei tassi ci sarà nel 2022, anche se proprio delle ultime ore la decisione della banca cinese che va contro tendenza e addirittura ha rialzato i tassi, quindi ha diminuito i tassi, quindi ci sono dei fenomeni a livello globale differenti, ma si tratta di sposare politiche monetarie ed economiche differenti da quelle a cui noi siamo abituati, e quindi nel mondo occidentale credo che la strada da percorrere, che sarà percorsa, sia quella che si sta ben delineando.
Andiamo come sempre a chiudere con i mercati finanziari. Milano aperto in territorio positivo in questo momento, però lievemente negativa, perde lo 0,06%. Lo spread è salito sopra i 140, siamo a 141,4.
Sì, il mercato, il FTSE MIB, il mercato azionario italiano, come quelli europei, naviga un po' intorno alla parità. C'è da dire che rispetto alle tendenze degli ultimi anni, i mercati finanziari europei, di fronte a due cadute, a due sedute negative che si sono realizzate a New York, tengono bene. Questo è un elemento di novità, ma se New York continuerà a cedere proprio in virtù delle preoccupazioni, anche il discorso di Biden, vedremo quali effetti avrà oggi alla riapertura dei mercati. Intanto sicuramente la volatilità continuerà a caratterizzare i prossimi mesi, ma come al solito vediamo che succede negli Stati Uniti, perché è determinante. Gli asiatici contrastati questa notte, e vista la decisione del ripasso dei tassi della Banca Centrale Cinese, per esempio Hong Kong ha riguadagnato rispetto alle perdite ingenti di un paio di giorni fa. Perché? Perché diminuire i tassi significa far costare meno il denaro, e Hong Kong ha moltissimi titoli tecnologici che hanno continuamente bisogno, le cui società hanno continuamente bisogno di denaro, che vedono di buon occhio il fatto che i tassi diminuiti, il tasso sia diminuito. Quindi tutta una serie di analisi che ho cercato di costare in sintesi, ma certo, se ne potevano aggiungere anche altre, che ci portano alla considerazione che siamo in un periodo complicato, non ce l'aspettavamo, che le risorse energetiche costituiscono il problema originario, ma poi l'aumento dei prezzi si è esteso e ha fatto crescere l'inflazione anche a tutti gli altri beni, che le famiglie e le imprese sono in difficoltà, mentre i mercati finanziari mostrano una tenuta che, devo dire, in alcuni momenti appare assolutamente sorprendente.
Sullo spread a 141?
Lo spread a 141 naviga sempre in quella fascia intorno ai 140 punti, è una fascia alta rispetto ai 100 punti di alcuni mesi fa, però è leggermente cresciuta negli ultimi 20-30 giorni per tirare lo spread, però si mantiene su livelli sopportabili. Io direi che un primo campanello d'allarme potremmo averlo nel momento in cui lo spread dovesse superare i 150 punti, però si tratta di livelli, onestamente, vista la situazione della variante Omicron e soprattutto dell'inflazione e tutti i fenomeni connessi, credo che sia assolutamente accettabile.
Bene, grazie davvero al magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Buona giornata, rettore, a risentirci.
Grazie Moretti, buona giornata a tutti voi.